ho lasciato per ultimo la parabola del buon samaritano come a conclusione di questa percezione. Allora, se noi cogliamo la compassione di Gesù per noi, possiamo anche convertirci. Se ci convertiamo, nell'ottica della parabola del buon samaritano. E voglio cercare di spiegare perché. Allora, il testo è quello di Luca e la parabola è originata da una domanda. Allora, la domanda è: ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova. A dire la verità, noi non capiamo bene in cosa consista questa prova, perché la domanda è: maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Una domanda esatta, precisa, saggia, non sbagliata. Gesù gli disse: cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. E Gesù? Hai risposto bene? Fa questo e vivrai. Notate, la domanda non è per sapere qualcosa, la risposta non è per insegnare qualcosa, la domanda è per agire, la risposta è nell'agire. Le domande su Dio non sono per sapere qualcosa, ma per intuire come muoversi. È nel muoversi che Dio si rivela. E poi viene aggiunto: ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è mio prossimo? E poi Gesù riprese con la parabola, no? Che non la leggo, che voi conoscete, no? Allora, prima voglio fare un piccolo riferimento al come si fanno le domande a Gesù. Se voi leggete così, come fosse la prima volta, no? Il Vangelo, noterete che moltissime volte le persone fanno delle domande e Gesù risponde tutt'altro. Dice: ma o non ha capito, oppure è in gioco una sapienza che noi non cogliamo. Non è che adesso voglio fare esegesi, voglio solo illustrare il fatto che quando Gesù risponde è per suscitare la domanda giusta. Gesù non risponde risolvendo un problema, ma risponde di modo che il cuore si muova verso la direzione precisa. Noi non abbiamo nel nostro riflettere interiore, non nel nostro domandarci interiore, la percezione chiara di questa direzione precisa. Allora, teniamo, ecco, non so, per farvi un esempio, quando viene chiesto, no, qual è il comandamento grande? Notate che prima si traduceva qual è il comandamento più grande. Il testo non dice così. Il testo dice solo qual è il comandamento grande, no? E poi Gesù risponde con ama Dio, no? Ma la domanda, che era una domanda abbastanza usuale nelle scuole rabbiniche, no? Non è che viene chiesto di fare una specie di graduatoria. Questo è il più grande, questo è un po' più piccolo, questo è più piccolo, oppure no, questo è il più grande, questo ha un po' meno di importanza, fino all'ultimo che non ha importanza. Perché ogni comandamento è parola di Dio. Se è parola di Dio, ha la stessa importanza. Che senso ha la domanda? La domanda è: qual è, noi potremmo esprimerla in questo modo, qual è la cosa che, fatta quella, dà valore a tutte le altre? Quando si dice qual è il comandamento grande, è qual è il comandamento che tutte le volte che tu vuoi esercitare un comandamento deve essere comunque osservato. Se tu non osservi quello e osservi tanti altri comandamenti, è perfettamente inutile. Allora, Gesù quando risponde, il comandamento grande è ama Dio, no? Con tutto il tuo cuore e il prossimo come te stesso. Quando Gesù aggiunge e il prossimo come te stesso, non è un'aggiunta, diciamo, non so, nuova. Qualsiasi religione ha il comandamento di amare il prossimo. Ma qual è l'aspetto singolare, non diciamo nuovo, ma l'aspetto singolare di Gesù nell'aggiungere il prossimo come te stesso? Allora, in parte viene fuori dall'introduzione di questa parabola e in parte è legato a questo fatto. Il comandamento del prossimo è collegato alla stessa importanza del primo, però notate, non si possono invertire i due termini, non si può dire il comandamento grande, no, è l'amor del prossimo e ama Dio con tutto il tuo cuore, perché la domanda è questa: si può amare il prossimo con per stare, no, alle parole del dottore della legge, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente? Si può? Ma la domanda vera è: non si può, è giusto? Corrisponde alla verità? È comandamento di Dio quello? Se noi potessimo, per assurdo, amare il prossimo con tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la forza, tutta la mente, noi vivremmo in un regno di schiavitù totale. Solo Dio si può amare con tutto il cuore, perché l'amore di Dio più è radicale, più ti fa libero. L'amore del prossimo più è radicale, più sei schiavo. E non si scappa. Non è possibile fare diversamente. Allora, quando Gesù unisce al comandamento grande anche l'amor del prossimo, penso che sia un po' diverso da quello che immaginiamo. Per farvi un esempio, allora, supponiamo, facciamo sempre il solito, né? Io vedo lei che è una donna, non so, tipo, è sempre arrabbiata, sempre aspra, e non ha mai un gesto di tenerezza per se stesso. Io dico, si odia, no? Io non voglio che lei ami me come lei ama se stessa. Non lo voglio. Se lo tenga pure. Avete capito? Allora, amare il prossimo come se stesso, se fosse interpretato in una chiave psicologica, vuol dire, per amor di Dio, tientelo. Io non lo voglio. Allora, vuol dire che c'è in gioco qualcos'altro. Il qualcos'altro è legato a questo fatto. Nella sua umanità, cos'ha di diverso dalla mia rispetto a Dio? Niente. Se noi abbiamo un valore presso Dio, semplicemente perché siamo suoi figli, è tanto figlia lei come sono figlia io. Allora, amare il prossimo come se stesso è amarlo solidarizzando con l'umanità, in modo da mai preferire la mia alla sua. Questo è amare Dio con tutto il cuore e il prossimo come se stesso. Ora, se questo è il comandamento, ha ragione il dottore della legge a dire, ma si può definire un pochino il prossimo? Sono tutti degni della stessa, dello stesso onore, dello stesso rispetto? E qui interviene un riferimento ebraico alla legge. Notate, spesso si spiega, no, che tradizionalmente, no, per l'ebreo è ama il tuo prossimo come te stesso dovrebbe essere soltanto definito come ama il tuo fratello, cioè quello che appartiene al tuo popolo come te stesso. Se non appartiene al tuo popolo non è. O come per esempio dire, no, ama il tuo fratello, odia il tuo nemico. Ma questo, se voi andate a guardare, non esiste in nessun'altra parte della scrittura. Cioè non è mai detto come parola di Dio, che tu devi amare il tuo prossimo e odiare il tuo nemico. È l'uomo che ha pensato così. Ma perché? Perché non potendo reggere a questa radicalità dell'amore, ha bisogno di mettere dei confini. E i confini sono messi secondo, noi diremmo dire, la consanguineità, no? Che per un ebreo era il fatto del riferimento al suo popolo. Ma non c'è nella legge che tu puoi odiare il tuo nemico. Quindi quando noi diciamo che Gesù qui è come se in qualche modo aggiunge, corregge l'Antico Testamento, è sbagliato. Invece cosa fa Gesù? Gesù interviene a livello dei pensieri che gli uomini hanno fatto sul comandamento e per poterlo eseguire hanno messo dei confini. Gesù dice: questi confini li avete messi voi, non Dio. E racconta la parabola del buon samaritano. Allora, se la prima domanda che ha fatto il dottore della legge, cosa devo fare per ereditare la vita eterna, è una domanda esatta, la seconda domanda, chi è il mio prossimo, denota la ristrettezza mentale. Cioè è come se l'uomo potesse supporre di tener conto di differenze nell'umanità nel suo amore. Questo è un pensiero umano, non divino. Allora, Gesù, per sottolineare che questo pensiero non è secondo Dio, racconta la parabola. La finale della parabola fa spostare la domanda, non chi è il mio prossimo, quindi a dire io chi devo amare. La parabola alla fine, no? Fa spostare non chi devo amare, ma tu muoviti con chiunque, come ha fatto il samaritano, cioè che ha avuto compassione del mal capitato. La cosa strana è questa: l'ebreo che deve imparare da un samaritano, e il samaritano faceva già parte di quei confini che, no, i samaritani non sono neanche da considerare, no? Ma la logica profonda della parabola non sta nel racconto della parabola, ma sta nel fatto che la parabola è raccontata sulla falsariga di quello che Gesù fa. Il samaritano è lui. È lui lo straniero che viene ad aver compassione di noi. Perché noi lo trattiamo da straniero. Pensate al famoso "la porta stretta". Per noi Gesù è la porta stretta. Allora, la parabola, o tutte le parabole in questo senso, no? Se volete, ma questo è una piccola pubblicità a parte, è uscito un librettino mio che riprende una parte di un altro libro, le 14 parabole del regno, un librettino che illustra proprio questo fatto. Le parabole non sono raccontate per insegnarci qualcosa. La parabola è raccontata per manifestarci la persona del Figlio di Dio che si fa uomo. Tutto quello che nelle parabole c'è è in ragione del mostrare che il Figlio di Dio, che ha assunto l'umanità, lo fa per appressarsi all'uomo. E nella parabola noi leggiamo in cosa consiste questo appressarsi. Allora, torniamo all'esempio della parabola. Si dice, no? Guardate, la parabola da questo punto di vista tocca proprio le corde, come dire, quelle giuste, no? Allora, un sacerdote scendeva. Allora, per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Non immaginate che questo sacerdote è un disgraziato. Tenete conto di questo: lui veniva da Gerusalemme, evidentemente dal servizio al Tempio. Lui scendendo non poteva toccare perché sarebbe reso impuro. Quindi vuol dire: non tocca a me, non posso, per la legge non posso, e passa oltre. ha le sue buone ragioni. Non leggete come fosse, ripeto, non un disgraziato, sennò la parabola poi non parla, perché è facile puntare il dito sugli altri che sono disgraziati, noi no. Ma se invece voi cercate di cogliere la ragione buona che l'altro adduce, noi di queste ragioni buone ce ne abbiamo a migliaia, senza far valere la ragione di Dio. Allora, questo scende e va. Poi c'è, dice, un levita. È probabile che anche per il levita non svolgeva il culto, ma era addetto al servizio. Quindi anche lui viene e tira dritto. Invece un samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Veniva da Gerusalemme o andava a Gerusalemme? Non so, non è detto. Perché non è più significativo che venga da Gerusalemme o no. Per gli altri due, invece, era significativo notare che venivano da Gerusalemme. Allora, il samaritano che si ferma, anche qui è... Allora, lui si ferma, perché c'è... E per lui era normale. Immaginate, in un ambiente, non so, tipo... diciamo così, di beduini nel deserto. Se uno ha un bisogno, l'altro si ferma, perché può darsi che il prossimo a passare passa dopo 3 giorni. Quindi è normale fare questo. Ma quello che non è normale è il seguito del racconto, e che non è tipico semplicemente di un uomo misericordioso, è tipico di un'altra figura, che poi è quella di Gesù. Allora, lui arriva, come dire, è mezzo morto, quindi lo cura come può, poi lo mette sulla cavalcatura e va alla locanda, no? Cioè la prima locanda che fa, e dice... per quella notte si ferma anche lui, si prende cura di lui, poi però deve andare. Allora, al mattino dopo tirò fuori 2 denari, li diede all'albergatore dicendo: abbi cura di lui, io non posso più restare qua, però ti do i soldi, tu curalo, quando ripasso, se hai speso di più ti rifondo. E lui continua. Non interessa più la vicenda di dove va il samaritano. Interessa il gesto che ha fatto. Allora Gesù interrompe il racconto e si rivolge a chi gli ha fatto la domanda. Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? La risposta è evidente. Chi ha avuto compassione di lui? Allora, tu mi hai fatto la domanda come vuoi, cosa si deve fare per ereditare la vita eterna? Fai così. Abbi compassione di chiunque. Quando uno è nel bisogno e tu hai compassione, vuol dire che ami il prossimo come te stesso. Ma questo avere compassione non è un semplice sentimento. Allora, le azioni che fa il samaritano sono significative: lo cura, lo trasporta, quindi vuol dire che lui o va a piedi oppure deve rallentare l'andatura, sta una notte, quindi se avesse bisogno, no? Sta, poi paga un altro. Ora, l'albergo, l'albergatore, in chiave simbolica, non è la Chiesa? Quando noi diciamo adesso no, la Chiesa è, come si chiama, no? È un ospedale da campo, che sono tutte espressioni che noi diciamo, ma quello che è in gioco è che è l'esercizio della compassione che fa sì che qualcosa di grande venga rivelato nel mondo. Ma che cosa mai è stato rivelato di grande nel mondo? E da chi? Da Gesù. Allora, Gesù è lui il buon samaritano che ha compassione di chi è caduto nelle mani dei briganti, e voi sapete che a livello tradizionale, soprattutto nei padri antichi, l'uomo che è soggetto al peccato è concepito come uno che cade in mano dei briganti, che viene spogliato dei suoi beni, ma che viene anche suonato, no? Per cui chi è soggetto al peccato alla fine resta ferito, cioè ha dei segni di questa bastonatura. Se questa è l'immagine, allora provate ad applicarla. Uno è arrabbiato e mi viene contro, ma se è arrabbiato vuol dire che è già caduto in mano dei briganti, sono i diavoli. Lui, se è arrabbiato, ha già le ferite su di sé, perché non è proprio che noi siamo il motivo assoluto della sua rabbia, perché se avesse vinto al lotto in quel momento e noi gli diamo del cretino, non si sarebbe neanche accorto che noi diamo del cretino. Ma se lui è già arrabbiato per conto suo, è già in lotta con la vita, è già quindi quando viene contro di me, io sono invitato a dire: perché tieni così conto di te stesso? Ma non vedi che questo è già battuto per conto suo? Ma non vedi che questo è già in mano ai briganti? Non hai compassione di lui? Questo noi cosa facciamo? Ah sì? E tu mi tratti così? E noi, che di per sé non siamo battuti, lo battiamo. Allora, la scena è: uno che ha già preso bastonate, noi lo finiamo del tutto. Allora, quello che Gesù fa è esattamente il contrario. Allora l'invito è: fate come me. Ecco perché ho riservato questa parabola, no, alla fine, no? Perché se lui ha compassione, e ha compassione della sua umanità verso di noi, pensate, no? Quando l'immagine bella è sempre quella della passione, no? Quando noi lo bastoniamo, Gesù dice: mamma mia, questi qui sono già tutti moribondi, quante bastonate hanno già ricevuto, bisogna che io in qualche modo li raccolga. Nell'immagine è lui che accoglie e porta, non è che ci dà una bastonata in più. E questo, no, è l'esercizio della compassione, e l'invito è a fare: fate come me. La parabola allude esattamente a questa dimensione. Ora, quello che noi in qualche modo, non so, è come se non tenessimo conto, e questo è messo molto bene in risalto dalla liturgia, cioè quando viene proclamato questo brano di Vangelo, ed è tipico della domenica del tempo ordinario, la quindicesima dell'anno C, la prima lettura è presa dal libro del Deuteronomio, al capitolo 30, i versetti 10-14, là dove si dice: questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te né troppo lontano da te. Applicate subito l'invito che Gesù fa: fate come me, quindi esercitate la compassione, non è né troppo alto né troppo lontano. E continua: anzi, questa parola, comandamento, parola, è sempre lo stesso termine, no? Questa parola è molto vicina a te, nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. Allora, avevo riflettuto tempo fa, no, su questo "è vicino a te". Cosa vuol dire che la parola di Dio è vicina a noi? E mi sembra, almeno questa è stata la mia risposta, no, è che vi condivido, almeno due cose vuol dire: è accessibile a noi, non è complicata, assurda, inarrivabile. Vuol dire che noi cogliamo il senso di quello che Gesù chiede. Tenete conto di questa parabola. Nessuno ci deve spiegare cosa vuol dire aver compassione di un altro. Al massimo ci deve dare un calcio nel sedere per farlo. Ma per capire, no. Tutti capiamo. Allora, vuol dire che la parola è vicina, cioè non è complicata. Ma il secondo aspetto del è vicino, è lì dove noi facciamo più fatica, però corrisponde sempre alla natura della parola che ci viene, diciamo, offerta, è che è adatta a noi, corrisponde al nostro cuore, nel senso che fa vivere il cuore, ed è la compassione. La domanda costante, no, che viene fuori da tutte le scritture, ma anche da uno sguardo, diciamo, i francesi direbbero di survol sulla nostra vita, uno sguardo d'insieme. Ma perché allora facciamo così resistenza alla parola di Dio? Forse, un tentativo di risposta è il collegamento che è fatto. Allora, la parola è vicina, è nella tua bocca, è nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. Allora, il collegamento diretto non è tra la parola e la testa, ma tra la parola e il desiderio di praticarla. Una volta praticata, parla anche alla testa. La testa capisce, ma capisce dopo. Noi invece vorremmo capire prima. Però provate a ragionare. Se i passaggi fossero: mi dà la parola, io la capisco e la metto in pratica, alla fine noi agiremmo perché abbiamo capito, non perché abbiamo fiducia in colui che ci ha parlato. E in questo senso per me vale chi ha lavorato, non so, con i bambini piccoli, no? Negli asili, quindi ha incontrato tante volte le mamme, no? E le mamme dicono ai loro bambini, quando sono piccoli, no? Dice: ascolta tua mamma. Non vuol dire capisci quello che ti dico, ma fai quello che ti dico. Se il bambino fa, capisce, ma soprattutto cresce nel legame con sua mamma. Perché quando lui fa, è contento di fare. In questo essere contento di fare, dà, diciamo, dalla derivazione di questa cosa al fatto che gli ha detto sua mamma, e lui può avere fiducia di sua mamma. L'indomani che la mamma gli dice ascolta, è più portato ad aver fiducia. Questo collegamento della fiducia è quello che ci mette in condizione di fare, senza neanche capire, quello che il popolo diceva, come citavo stamattina: noi eseguiremo e ascolteremo. Questo è il segreto dell'ascoltare la parola di Dio. Se voi volete entrare per un'altra porta, è a vostro rischio e pericolo. E questo è il punto nevralgico per cui, se voi esigete prima di capire, non farete mai. Ma la cosa più importante ancora è che non è quello che non farete mai. Respingerete la prossima parola perché colui che ve la dice non è più degno di fiducia per il vostro cuore. E incomincia la tragedia del cuore dell'uomo, che accusa Dio che non viene incontro a lui. Allora, noi possiamo lamentarci, e anche fortemente, che Dio ci lascia nella broda. Benissimo, la scrittura è piena di ribellioni, ma non ribellioni perché giro la schiena e vado in un'altra parte. No, come se tu altercassi. Allora, voi non avete mai assistito a, non una discussione, ma proprio una guerra tra marito e moglie? Avete mai assistito direttamente? Allora, quando assistete, cosa si dicono? Mamma! Tirano giù il cielo e la terra, si dice, no? Cosa si dicono? Ma se hanno il coraggio di dirselo, e davanti a un altro, alla fine sapete cosa resta? Allora, uno ha fiducia dell'altro. Mi ricordo una volta, no? Erano due, l'ho seduto, dopo i primi convenevoli, cioè, un continuo, io ho ascoltato per 10 minuti, ma neanche. Poi, a un certo punto ho detto, ma tu perché non hai detto questa cosa a lei? A lei. Tu perché non hai detto questa cosa a lei? Tutti e due guardano me, padre, è 5 anni che volevamo dircelo. Cioè, dopo che si sono detti proprio, è come è restato, al di là di tutti i ragionamenti, è restato il legame. E il legame ha fatto, è chiaro che ci voleva un altro che ascoltasse, perché sennò si sarebbero davvero sbudellati, no? Ma uno che ascolta e dice, oh, guardate che io veramente ho provato, no? Oh, ma vanno via, e sono contenti, e si sono detti proprio. Allora, avviene anche con Dio questo. Non dovete temere di, come dire, no? Di arrabbiarvi, è ancora un termine troppo delicato. Proprio di cantarle, no? Ma poi, come dice Giobbe, tu sei Dio, benedetto il tuo nome. Ma dopo che l'hai dette le cose, se tu dici tu sei Dio prima, voi preparate l'eruzione vulcanica. E quando viene l'eruzione vulcanica non capite più niente, distruggete tutto. Se invece tirate fuori le cose direttamente, allora io dico sempre così, lamentatevi, ma non siate lamentevoli, non siate lamentosi, arrabbiatevi, ma non siate, come dire, come, non so, tipo, sai, che uno, non so, c'è sempre da mettere il puntino, c'è sempre da dire, non va mai bene niente. Dite chiaro quello che non va bene. E poi? Ecco. Allora, perché la metta in pratica deve avvenire in questa ottica. È proprio nell'ottica della fiducia. E la compassione lavora esattamente sulla fiducia. Invece la giustizia lavora sul diritto. È inutile che vada avanti. Comunque, beh, aggiungo solo questa cosa e poi vi spiego il perché di questo foglietto. Allora, ogni parabola è una illustrazione dell'agire di Dio, una raffigurazione dei sentimenti e dell'agire di Gesù, che è venuto a rivelare l'amore di Dio agli uomini. Per farvi qualche citazione di parabola, allora, il buon samaritano è lui stesso. Il pastore che ha lasciato le 99 pecore e va in cerca di quella perduta è lui. E così tante altre, no? Ma volevo accennare solo al fatto. Allora, materialmente, la parabola delle 99 pecore al sicuro e quella che si è persa, come si spiega normalmente, no? Allora, 99 sono i giusti, sono lì belli al sicuro, no? E Gesù va a cercare solo il peccatore. Se fosse una radiografia dell'umanità, secondo voi sarebbe realistica? 99 sono giusti e uno peccatore? Forse è meglio cominciare. Nessuno di noi più pensa, e quindi la parabola non è colto nel mistero della rivelazione che sta esprimendo. 99 sono gli angeli, non hanno bisogno di pentimento, sono sempre al sicuro. Tra l'altro, quando il pastore ritorna con la pecora che l'ha trovato, fa festa con i 99, cioè sono gli angeli. Non c'è un uomo che non si è perso. Non esiste nessuno che non si sia perso. Allora, è l'uomo che si è perso. E questo vuol dire che è la dimensione di solidarietà con l'umanità di tutti, perché nel fatto di perdersi non c'è uno che si perde un po' di più o un po' di meno. Chi si perde, si perde. Quando io sparo e manco il bersaglio di un millimetro, un metro o un chilometro, è lo stesso. L'importante è che non ho ammazzato. La parabola, quando dice che è l'uomo che si è perso, vuol dire che non c'è presso Dio alcuna differenza tra di noi, se non nel fatto che noi, e questa è la cosa comune, noi ci siamo persi. E se ci salviamo è perché chi è venuto a cercarci si è messo quello perso sulle spalle, ma non c'è uno che se lo mette e l'altro no. L'unica cosa che fa la differenza, beneficio di inventario, è che qualcuno non vuole assolutamente essere preso sulle spalle. Però siccome l'immagine riguarda Gesù in croce, allora anche se noi non vogliamo, ci siamo lo stesso. E prima o dopo ci dobbiamo arrendere a questa cosa. Prima o dopo, e dobbiamo come riconoscere che Gesù ci ha presi sulle spalle. Concludo. Avrete visto questo fogliettino, no? Allora, l'ho avuto caro, tra l'altro me l'ha dato una suora Clarissa, e poi ho detto, è un buon suggerimento. Allora, quando noi ci perdiamo, immaginate per esempio ognuno di noi un vaso, quando, non so, riceviamo una botta e la nostra volta ne diamo di botte, è come se il vaso si rompe, si frantuma, poi noi cerchiamo di aggiustare i cocci, no? Tenerlo insieme. Però un vaso, quando è rotto, a metterlo insieme, cioè, si vede che è rotto, no? Allora, questo sarebbe il mistero del perdono. In Giappone, da circa 4 secoli, è nata una tecnica di aggiustamento di un vaso di creta, non un vaso di coccio, non con la colla, ma con l'oro. Praticamente il vaso è rimesso insieme attraverso colature, no? Di oro, in modo che il vaso rotto che viene aggiustato è molto più prezioso di quando era sano. Cioè il vaso rotto aggiustato col filo d'oro è infinitamente più prezioso del vaso che non era, cioè prima che si rompesse. E in questo ho letto esattamente quello che avviene per l'amore perdonante di Dio per noi. Se noi a tutti i costi vogliamo come mimetizzare i nostri rompimenti, diciamo così, i nostri cocci, no? Un vaso rotto messo insieme è sempre un vaso che non vale più. Ma se il vaso rotto non solo non nasconde le rotture che ha, ma le mostra, però collegate con un filo d'oro, il vaso è molto più prezioso. Allora, quando voi vi riferite con la compassione a un vostro fratello, no? Lo dico al maschile stavolta, a un vostro fratello, più tenete conto, non so, delle sue fragilità, dei suoi peccati, no? E più voi lo amate nella sua concretezza. Tocca a voi collegare i vari cocci con il filo d'oro. Una volta che questo filo d'oro tiene insieme i cocci, il vaso è molto più bello. E la persona, una volta che riceve il perdono, si sente molto più a casa in se stesso di prima. Allora dico, se l'uomo ha ha scoperto un'arte così, non possiamo applicarla? Cioè, non possiamo fare in modo che anche per noi valga la stessa cosa nell'anima? Ed è esattamente quello che dice Gesù, no? Vai e fai allo stesso modo. O come quello che dice San Paolo, portate i pesi gli uni degli altri, no? Tenendo solo questo, tenendo conto solo di questo fatto, no? Non è il nostro perdono che ridà vita al cuore dell'altro, è che il nostro perdono in qualche modo permette all'altro di aprirsi a un amore più grande, cioè l'amore di Dio. Quello che conta nel nostro rapportarci agli altri non è che noi facciamo bene, ma che noi non impediamo mai a nessuno di poter scoprire, di poter come dire, fare riferimento all'amore di Dio per noi. Ed è per questo che i padri antichi, e chiudo, e sia come l'augurio che ho fatto stamattina alla messa, non cercate di voler bene ai vostri fratelli. Non mancate mai di onore a nessuno. Fate in modo di onorare i vostri fratelli molto più di quello che meritano. E voi l'amore non lo perderete mai. Ho detto niente, però in questo senso qua non corrisponde alla parola, non è complicata, cioè noi facciamo fatica, però non è complicata e soprattutto non è nemmeno, diciamo, come dire, noi capiamo, no? Che non è contraria al nostro cuore, noi facciamo, diciamo, resistenza, no? A lasciare che il cuore si muova per di lì, ma noi capiamo che corrisponde a qualcosa di profondo. E allora l'invito della fede alla fine è: perché manchiamo così tanto di coraggio? Perché dobbiamo essere così timorosi? Alla fine la fede è un'espressione di coraggio e io aggiungerei di dignità. La dignità non proviene dal fatto che io ho tutto a posto. Chi fa così è sempre su uno sgabello. E chi si mette su uno sgabello non è mai ben voluto, mai. Allora l'invito è: se la compassione di Gesù arriva a noi e ci muove a questa conversione, la conversione è semplicemente di, come una specie di convincere il nostro cuore a muoversi secondo questa parola che è adatta al nostro cuore e che stando uniti a Gesù noi viviamo con Lui. Vai e anche tu fa lo stesso. Buon cammino. Facciamo così, visto che ormai vi fuma anche il cervello. Va bene, adesso c'è ancora un'ora, tranquillo, poi facciamo il vespro e poi stasera facciamo un po' di la tavola. Almeno uno parla, ride e scherza, va bene? Però fino a stasera no.